due parole in effetto, quacermo di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di chiacchiere impastate solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e spara a vista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto e la morte mentale, opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male, agire!
Ciao a tutti, ciao a tutte, eccovi, eccoci sulla nostra Radio Wombat e questa è la nostra trasmissione della stampa rassegnata. Come sempre la mia introduzione è divisa, diciamo, in due piccoli capitoli. Uno è il saluto agli ascoltatori e alle ascoltatrici che sono più assidui, che già ci conoscono, che magari addirittura ci vengono a cercare perché trovano nella nostra trasmissione qualcosa che vale la pena di sentire, e invece l'altra presentazione per chi ci dovesse incontrare per caso per la prima volta o comunque non saperne ancora abbastanza, e quindi vale la pena dirgli che questa trasmissione è una di quelle informative di Radio Wombat, si chiama Stampa Rassegnata, per fare un po' il verso alla classica rassegna stampa, che era un po' quell'attività, ma lo è tutt'oggi, che collettivi in realtà, ma anche singoli che vogliono un po' guardarsi intorno e sapere quello che succede nel mondo, fanno leggendo i giornali. A volte leggendoli, a volte leggendo alcuni articoli che gli sembrano più significativi o attraenti, altre volte guardando un po' a volo d'uccello i titoli, l'impaginazione, il posizionamento delle immagini, che sono poi tutti aspetti importanti e rilevanti della comunicazione. Chiaramente noi non abbiamo nessuna pretesa di fare gli esperti della comunicazione, né di entrare con particolare expertise, diciamo così, negli argomenti che affrontiamo. Ma nello stesso tempo non vogliamo neanche, pur prendendoci, diciamo, con ironia e autoironia, neanche sminuire o svalorizzare troppo, perché teniamo le radici ben salde dentro i movimenti e le realtà che stanno continuando a cercare una trasformazione radicale dell'esistente. Quindi con questo, nella sinistra di movimento, le realtà autogestite, gli spazi occupati, i collettivi auto-organizzati, il mondo del lavoro e del sindacalismo di base. Questa è un po' la nostra collocazione, il nostro posizionamento. Da lì veniamo e lì continuiamo a restare. Con questo sguardo, che speriamo sia critico e anche polemico quando ne abbiamo voglia, guardiamo le cronache locali dei giornali che ancora la fanno, e sono principalmente il Corriere Fiorentino, La Repubblica, La Nazione e anche, si è aggiunto da un annetto, il Tirreno Firenze. Direi di cominciare le nostre cronache da un occhiellino che appare dentro un articolo più grande, appare su Repubblica del 17 gennaio, mi ha sinceramente incuriosito e vorrei fare con voi e condividere con voi lo stesso percorso mentale che ho fatto da questo articoletto. È un, appunto, dico un occhiellino, come si dice in gergo, se non credo si dica così, quando è un articolo, un riquadretto all'interno di un articolo più grande. L'articolo più grande parla dei fondi del PNRR dedicati alla ricerca, ma non lo guardiamo in questo caso, e invece andiamo a guardare appunto questo occhiellino, dove c'è un'immagine di una località, immagino che sia di montagna e in Italia, potrebbe essere tranquillamente un'immagine di repertorio, ma facciamo finta, insomma, che sia qualcosa di attuale, ma insomma c'è un'immagine della neve e dice: sci, finalmente la neve alla Betone. Finalmente la neve alla Betone, l'inverno che detiene il record del caldo ora imbianca le piste della montagna pistoiese. Nevica copiosamente sull'Appennino. Una bella notizia per tutti gli operatori del settore, ha scritto ieri sui social il presidente della regione Giani, postando le foto della Betone sotto la neve. A ieri pomeriggio ne erano caduti tra i 10 e i 15 centimetri, e se il meteo mantiene la parola sulle previsioni che parlano di un generale abbassamento delle temperature, possono riaprire gli impianti e finalmente finalmente può prendere il via la stagione dello sci nella più importante stazione della Toscana. La scorsa settimana c'era stato al Ministero un tavolo per varare aiuti in soccorso dell'Appennino, rimasto fino a ieri senza la materia prima del turismo invernale, la neve. Questo è l'articoletto appunto che compare su Repubblica, quindi sostanzialmente, per come mi è sembrato a me, un invito diciamo a partecipare da consumatori, evidentemente, perché la maggioranza dei lettori del giornale saranno al limite avventori delle stazioni sciistiche, diciamo consumatori dell'indotto della neve e del turismo legato appunto all'inverno e alla neve, e mi è sembrato a me appunto un invito a partecipare. La cosa mi ha doppiamente incuriosito perché dice che il presidente Eugenio Giani sui social ha postato queste foto, e allora appunto in questo senso sono andato a guardare la pagina Facebook di Eugenio Giani, che in molti e in molte probabilmente avranno frequentato durante il periodo delle restrizioni legate alla pandemia da Covid-19, perché in pratica le notizie di fatto si venivano a sapere dai social di Eugenio Giani, compreso anche sapere o cercare se si doveva fare un tampone da una parte piuttosto che da un'altra, quali erano previsioni rispetto alla mobilità, ai trasporti. Quindi la pagina di Eugenio Giani era diventata di fatto una articolazione dell'architettura e della comunicazione istituzionale. Non era l'unica, ma sicuramente è stata una di quelle più importanti, proprio perché in quel momento gran parte delle decisioni erano spostate sul livello regionale. Quindi la pagina di Eugenio Giani, infatti, se la guardate, solitamente appare sempre sottolineata come attualmente popolare, perché è sempre popolare, non solo direi per la questione diciamo della comunicazione politica, per cui le persone vanno a fare un po' la coda, il codazzo intorno alla pagina personale di Eugenio Giani, indicando con questo anche una trasformazione ormai per certi aspetti già più che avvenuta, è una personalizzazione della politica che a noi non piace assolutamente, ma comunque in qualche modo è avvenuta. Quindi si parla sempre più spesso anche di governatori piuttosto che di presidenti della regione, anche con questo per fregiarli di una, insomma, di un maggiore blasone, fare un po' il verso agli Stati Uniti d'America. Ma vabbè, questo è un po' quanto, e mi sembra che sia nel bene o nel male già avvenuto, ma propriamente anche perché sono di fatto, ripeto, un'articolazione dei siti istituzionali, e si va lì a cercare delle informazioni che magari da altre parti non arrivano e non circolano. Quindi anche per questo queste pagine sono sempre popolari, non necessariamente perché intorno a loro si crea una corte e le persone vanno a battere le mani, a fare il tifo, a sostenere, e anzi molto spesso, se guardate i commenti, come anche il caso di quello di cui vorrei parlare, non sono affatto a sostegno della regione, ma spesso e volentieri c'è chi prende in giro, c'è chi va a ridere, c'è chi formula delle critiche anche ben argomentate e articolate, alle quali solitamente non c'è nessuna risposta, nonostante ci sarà sicuramente del personale retribuito e competente per gestire queste pagine social, che appunto hanno migliaia di visualizzazioni anche semplicemente su un solo post. Comunque, insomma, quello che mi ha incuriosito era questo atteggiamento di Giani nei confronti della neve. Sono andato appunto a vedere, dico, ma cosa dirà? Praticamente nell'arco dei due giorni precedenti ad oggi, bisogna a questo punto che dica che la trasmissione la sto realizzando giovedì 19, nei giorni precedenti, quindi 16, 17, 18, abbiamo ho guardato, insomma, mi sono diciamo divertito un po' a contare, e io tra 23 post ne ho contati 12 che riguardano la neve. Alcuni sono una sorta di bollettino meteo, quindi si condivide l'allerta meteo, che in regione non è stata solo diciamo per la neve propriamente, ma anzi più probabilmente per le precipitazioni annunciate e per i venti e le mareggiate sulla costa. Quindi insomma la cosa è evidentemente un po' più articolata e complessa, però tra questi ci sono Tra questi ci sono appunto dei post che sono la condivisione di bollettini meteo e altri che sono più propriamente, dal mio punto di vista, ma credo non sono fraintendibili e nello stesso senso sono stati presi anche da altri, da altre persone che hanno appunto commentato, chi in un senso o chi in un altro, i post di Eugenio Giani sono di fatto degli spot per la neve. Quello che più per certi aspetti mi incuriosisce e appunto mi spinge a parlarne nella mia trasmissione, che di fatto è di cronaca locale, in questo senso si va per certi aspetti un po' oltre diciamo i limiti, i confini tra virgolette comunali o geografici della mia trasmissione, è questa insistenza, cioè sta cadendo della neve e siamo al 20 di gennaio e che su 23 post ce ne siano 12 che parlano di neve, che mostrano immagini della neve. E questa insistenza mi fa pensare che ci sia qualcosa di in qualche modo di significativo. Credo che, e ripeto, non sono l'unico ad averlo notato, che questa insistenza abbia un po' a che fare con una amara consapevolezza, che è quella di stare affrontando delle trasformazioni ecologiche e sistemiche di una portata incredibile, pazzesca e probabilmente anche mai del tutto comprensibile e compresa, che è un aspetto che gli osservatori più competenti hanno messo e continuano a mettere in grande evidenza rispetto appunto alla possibilità di comprensione del singolo e della collettività di sconvolgimenti e cambiamenti così macroscopici e dell'ordine di grandezza del quale sono i cambiamenti climatici. E appunto è una sorta di rassicurazione, cioè Giani ci fa vedere che la neve cade davvero. Si è cominciato con un primo post che di fatto è la condivisione di un video di qualcuno che evidentemente è in loco alla scuola italiana di sci Colo, che si trova evidentemente all'Abetone, perché dice che nevica copiosamente sull'Appennino, al momento caduti 7 cm all'Abetone e 5 al Melo, anche a Zunzeri. Una bella notizia per tutti gli operatori del settore. Questo appunto era il video che era stato citato anche nell'articoletto di Repubblica. Sono veramente pochi secondi che però fanno vedere che c'è questa neve sulla pista da sci. Io la prendo appunto come uno spot per l'industria del turismo sciistico, la quale non mi voglio dire, non mi sento di condannarla in toto. Seppure ne prendo le distanze da alcune distorsioni, quali sono l'utilizzo continuo, copioso e anche come surrogato della neve naturale, di quella artificiale, che ha un costo e un prezzo ambientale sicuramente molto alto e che siamo sempre meno in grado e sempre meno capaci di poterci permettere, sia in termini di consumo di acqua sia in termini di consumo elettrico. Comunque, insomma, questo è il primo video. Poi si prosegue con altre foto, con il cuore all'Abetone, foto dell'Abetone innevato, anche se i centimetri poi tutto sommato sono anche relativi, perché sul secondo post si dice che in funzione mezzi spazzaneve sulle strade dell'Appennino nevica già dai 900 metri di quota, al momento 13 cm all'Abetone, 14 al Casone di Profecchia. Si prosegue ancora con un altro post, continua a nevicare sulle nostre montagne, 20 cm all'Abetone e Val di Luce, 17 al Casone di Profecchia, 8 cm al Passo del Bratello, neve anche a San Pellegrino, in Alpe e Zunzeri, previste ancora nevicate nelle prossime ore. Si prosegue così, qui si alterna con un altro post, qui c'è un'altra fotografia degli impianti di risalita e il commento: continua a nevicare sull'Appennino, 35 cm all'Abetone, 20 al Casone di Profecchia, qualche centimetro anche su Amiata, Montefalco e Prato Magno. Forte precipitazione, poi si sposta appunto il problema. Qui c'è un piccolo video delle mareggiate alla Gorgona e poi si continua sotto osservazione il fiume Arbia e Monteroni d'Arbia, un altro bollettino meteo, un post sulla sanità a Nottola, poi ecco nuovamente un altro spot per la neve, finalmente la prima vera nevicata della stagione in Toscana e per alcuni anche la prima volta sulla neve. Qui ci sono addirittura 2600 like al momento, chiaramente ancora un'altra foto della neve tra gli alberi, in funzione mezzi spazzaneve sulle strade dei rilievi dell'Appennino, la neve all'Abetone e Doganaccia è circa 35-32 cm, 12 cm al Passo del Bratello, previsto ancora neve nelle prossime ore oltre i 600-800 metri. Ricordo l'allerta gialla sulla Toscana anche per le giornate di domani. Un altro post di un altro argomento, il ricordo della tragedia di Rigopiano e il contributo della regione toscana ai soccorsi, ancora una foto della neve, l'oasi di Campo Catino sotto la neve incantevole, ancora bollettino meteo con l'allerta gialla e un'altra foto con gli impianti di risalita e i cannoni che probabilmente in questo momento, siccome sembra stia nevicando, probabilmente sono spenti, ma insomma sono lì. La coda degli sciatori già con le tute. Ringrazio tutti gli operatori del settore montagna che stanno facendo un grande lavoro per sistemare le piste il prima possibile. Qua dalla Doganaccia domani è prevista l'apertura di alcuni impianti sul Monte Gomito, in Val di Luce e all'Abetone per aprire tutto il comprensorio sabato, condizioni meteo permettendo. Poi c'è la medaglia d'oro a Betti nella Coppa del Mondo Paralimpica nel Fioretto, complimenti a lui, fa veramente piacere, non si sa poi Eugenio Giani cosa vada a cercare in queste situazioni, ma insomma lo vediamo e visto che ci siamo, un complimento glielo faccio anch'io al nostro Betti. Poi c'è l'immagine della quasi neve a Pisa, che in realtà era grande, o comunque la cosiddetta Graupel o neve tonda, ancora due post senza neve e si ritorna. Attivi i mezzi sulle strade dei rilievi appenninici, il sistema regionale è in allerta, pronto ad intervenire in caso di necessità. E ancora neve in corso sui passi appenninici in funzione di spazzaneve, raggiunti 40 cm all'Abetone, 30 al caso di Profecchia, 22 sulla Miata e Zunzeri. E poi il video, situazione al passo della Futa, continua a nevicare sui rilievi, la quota neve si sta abbassando a circa 500 metri fino ad arrivare all'ultimo posto, al momento in cui sto appunto guardando la sua pagina, continua a nevicare, quasi mezzo metro di neve all'Abetone, 35 al Casone di Profecchia, in Garfagnana 20 sulla Miata, Zunzeri e Careggine, imbiancati anche il Prato Magno, il Monte Serra e rilievi sopra i 600 metri. Al momento non si segnalano particolari criticità. Li ho letti, li ho guardati un po' tutti, ripeto, spero di non dovermi scusare con voi per non aver guardato i giornali, ma aver guardato piuttosto la pagina del governatore o presidente della regione Eugenio Giani, ma a me, ripeto, sembra interessante, oltre che per, se vogliamo, un aspetto più banale da questo punto di vista, di fare uno spot per la stagione sciistica, visti i rapporti con ovviamente i cosiddetti operatori del settore, come dice lui, si va dai gestori dei veri e propri impianti di risalita fino a coloro che fanno noleggio sci, fino ai maestri di sci, fino alle guide, fino a coloro che gestiscono bar, ristoranti in quota, insomma a tutto quello che è l'indotto, diciamo, della montagna e dell'Appennino. Per cui questo aspetto, diciamo, pubblicitario è evidente, anche un po' scontato. Quello che a me sembra per altri versi meno scontato, proprio dentro i macro cambiamenti, è il tentativo attraverso questi post di dimostrare che signori, signore, calma, l'inverno ce lo abbiamo ancora, abbiamo anche la neve, non preoccupiamoci troppo, stiamo calmi, va tutto bene. Ecco, quel senso di va tutto bene, andrà tutto bene, che è stato il leitmotiv della pandemia e che poi a fine pandemia li ha visti e li vede impegnati e protagonisti nello smantellamento praticamente totale di ciò che restava, e come sappiamo già a inizio pandemia era ben poco, della sanità pubblica. Dall'altra parte qui si fa lo stesso gioco, invece dentro una cornice ben più complicata e ben più complessa rispetto alla quale non mi sento neanche, come dire, di colpevolizzare troppo o eccessivamente una figura che, per quanto rilevante, alla fine è anche lui, per certi aspetti, un burattino dentro le dimensioni e rispetto appunto all'ampiezza delle trasformazioni, come è Eugenio Giani. Noi contiamo poco, lui conta sicuramente più di noi, ma dentro la cornice dei cambiamenti climatici anche Giani conta fino a un certo punto, per cui sarebbe poi ridicolo se si andasse ad addossare le colpe della trappola antropica, come l'hanno o la stanno chiamando per tanti aspetti molti osservatori ben più competenti di me, che vede la necessità di trasformazioni a tutti i livelli. Certamente la politica e chi ha le leve del potere o sta nella stanza dei bottoni ha sicuramente più importanza di quello che posso fare io comprando i cotton fioc di carta piuttosto che col bastoncino di plastica, ma non è neanche solo questione di quello che decide un presidente della regione piuttosto che un altro. Le trasformazioni di cui abbiamo bisogno e i cambiamenti che abbiamo davanti ci impegnano e ci devono vedere impegnati tutti e tutte, senza abboccare una narrazione che vorrebbe addossare solo ai politici le trasformazioni e il disastro nel quale siamo purtroppo tutti e tutte coinvolti e trascinati, seppure chiaramente, e questo lo sappiamo e va sempre ribadito, con livelli di responsabilità sia storiche sia attuali molto molto diverse. Quindi questo per dire che credo il tentativo di Gianni, più o meno consapevole che sia, è anche quello di rassicurare sul fatto che sta andando tutto bene e che quindi il loro modello di sviluppo, così lo continuano a chiamare, così lo chiamiamo anche noi, anche se è tutto molto discutibile quanto si possa parlare sia di modello, e ancor di più è discutibile la categoria di sviluppo, ma insomma loro lo chiamano e continuano a chiamarlo così. Evidentemente Gianni, salvando l'inverno e dimostrando che l'inverno c'è e c'è anche con esso l'elemento principale più caratteristico e che lo contraddistingue, cioè la neve, vuole salvare le sue scelte politiche, le scelte politiche della sua classe dirigente, del suo partito, delle forze politiche e imprenditoriali che lui rappresenta, e quindi il suo e il loro modello di sviluppo. Credo invece che tutti e tutte sappiamo che non sta andando affatto bene, e men che mai ci andrà se le scelte politiche non saranno conseguenti a quello, insomma, tutto sommato poi la scienza stessa e settori anche nemmeno particolarmente critici della scienza, perché l'IPCC, come sappiamo, l'International Panel sul Climate Change, non è certo formato da scienziati e scienziate particolarmente radicali, ma fanno riferimento all'ONU, ci dice, e quindi non stiamo affatto andando in una direzione compatibile con quelle che sono le necessità del pianeta, con il rientro nei limiti fisici, e non stiamo sostanzialmente facendo nulla, o comunque poco, troppo poco, rispetto a quelle che sono le necessità della crisi climatica e ambientale ecologica che abbiamo davanti. Invece Gianni, appunto, dal mio punto di vista ci vuole rassicurare immotivatamente con questo piccolo abbocco di neve che in questo momento c'è già, e quindi benissimo che ci sia, benissimo se qualcuno riesce a raggiungere le località sciistiche della Toscana, dell'Appennino, divertirsi con la neve. Noi non siamo qui a condannare niente e nessuno, ma semplicemente a richiamare alla consapevolezza di quello che sta succedendo e che non è contraddetto da un po' di neve che scende tra il 16 di gennaio e chissà quanto durerà. Io non sto gufando, non sto dicendo che insomma, non sto facendo le previsioni del tempo e neanche il futurologo. Mi attengo a quello che è esperienza comune di tutti e che, tra l'altro, lo ripeto ancora, non sono neanche l'unico che ha notato nell'insistenza di Gianni su questi post che abbiamo contato insieme e che sono più della metà degli ultimi realizzati negli ultimi due giorni sulla sua pagina Facebook, e non sono neanche l'unico che ha notato come si oscilli da una parte tra gli spot pubblicitari e dall'altra a un'emergenza che potrebbe esserci, non c'è, ma rispetto alla quale, se ci fosse, la regione Toscana è già pronta, perché si nominano insieme a tante volte la parola neve, si nomina anche la parola spazzaneve. Quindi insomma la regione vuole mostrare solidità politica, capacità di intervento e nello stesso tempo rassicurare la popolazione che il famoso cambiamento climatico, se c'è, non è ancora così grave, o se c'è, non è così urgente come evidentemente altri vorrebbero dire e dimostrare. Abbiamo parlato un po' anche nella settimana scorsa delle misure di sorveglianza speciale richieste per Simone Ficicchia, attivista di ultima generazione. A prescindere da ciò che si pensi rispetto all'opportunità politica delle azioni di ultima generazione, sicuramente stanno in qualche modo bucando i media, stanno un po' entrando nel dibattito pubblico e sono riusciti nel loro intento di far parlare, quantomeno far parlare, del cambiamento climatico, del riscaldamento globale e di quelle che sono le responsabilità di aziende e governi. In questo ci sono riusciti e credo, dal mio punto di vista, senza necessariamente essere complottisti, anche se ormai sostanzialmente essere complottisti è quasi un complimento, dipende chiaramente da chi lo dice, ma se ce lo dicesse Gianni o ce lo dicesse Nardella lo potremmo prendere per certi aspetti come un complimento. Però insomma, senza entrare in dietrologie o complottismi, io credo che una comunicazione di questo genere su una pagina come quella di Gianni sia per certi aspetti anche una risposta ai temi sollevati dagli attivisti di ultima generazione, chiaramente non da soli, insieme a tanti e tante altre, compresi noi, che di crisi ecologica, che di necessità di una maggiore giustizia ambientale che si coniuga necessariamente con la giustizia sociale, ne abbiamo parlato e continuiamo a parlarne. Continueremo a parlarne anche se dovessimo essere seppelliti dalla neve, perché tra l'altro una delle caratteristiche principali delle trasformazioni in corso non è il muoversi verso una direzione univoca, ma proprio l'instabilità, e quindi si passa da aver vendemmiato con la canottiera, aver fatto la raccolta delle olive con la t-shirt, a magari un'ondata improvvisa di freddo che potrebbe anche sorprenderci ed essere anomala anche come temperature o precipitazioni. Chiuderei qui, partire dall'articoletto di Repubblica che abbiamo intercettato sulle cronache. Facciamo anche una pausa musicale perché io sto parlando già da 20 minuti, mi si secca la gola, voi vi si seccano le orecchie, e vado a prendere un bicchiere di neve in terrazza, lo addiziono con un po' di vino e mi sento nuovamente negli anni 70. Musica.
Eppure sono qui, nel suono sto, e crisi che disi di più non so. Andare dove vado non basta un tram, nella mia testa come Black Afghan. Vittime di noi stessi, sabotati dei nostri complessi, compressi dalla vita che schiaccia gli eccessi. Complicato essere se stessi, cerchi oro tra le pietre, trovi sassi, abbassi il livello della sete. Ognuno è quello che si crede, sono cerchi sull'acqua nel mare della rete. Vedo più lontano, mi libero del suono per capire, guardiamo se quello che ci serve ce l'abbiamo, o inventiamo qualcosa che non siamo. Come capita spesso, esce fuori lo stesso, pure se nascondiamo. Ed è un gioco perverso, si gioca all'eccesso, alla fine qualcosa perdiamo. Nella strada dove sto, cerco quello che non ho, tutto quello che possiedo sparisce, tutto quello che è iniziato finisce, ed è il destino che ce la imbastisce. Eppure sono qui, come se fosse facile perdere. Eppure sono qui, anche se sempre meno da scegliere. Ma ancora sono qui, come te, mentre cerco di essere, perché solo qui trovo me, l'avversario da stendere. Eppure sono qui, dove un attimo è tutto, se tutto sta per essere distrutto. SOS, il mio paese è in lutto, ma ancora non lo sa, ci si abitua a tutto, anche al brutto. Qua, spenti e contenti, felici e depressi, dipendenti da riflessi che abbagliano, cani che abbaiano, tanto sono gli altri che sbagliano e mai noi stessi. Persi nell'impersonale e non sappiamo più immaginare, sintonizzati sulla presa a mare, più scivoli giù e più ti vogliono affondare. Regolare fa parte del piano, omologare chi sono, chi siamo, azzerare la tua identità e la tua volontà, e così ti ritrovi all'amo. E ogni giorno che passa è veleno in goi, ogni passo non basta per quel che vuoi, e stai in mezzo ai lupi. E non ci sono eroi in questo mondo di perfetti sconosciuti. A voi su di noi ce lo so, sì, qua è la conta dei noi ce lo so, sì, che ogni giorno qua una botta, una lotta, è sicuro che qualcuno c'è scoppia. Eppure sono qui, come se fosse facile perdere. Eppure sono qui, anche se sempre meno da scegliere. Ma ancora sono qui, come te, mentre cerco di essere, perché solo qui trovo me, l'avversario da stendere. Eppure sono qui, come se fosse facile perdere. Eppure sono qui, anche se sempre meno da scegliere. Ma ancora sono qui, come te, mentre cerco di essere, perché solo qui trovo me, l'avversario da stendere.
nel suono sto, nel suono sto, qui, nel suono sto, nella mia testa come Black Afghan, qui, nel suono sto, nel suono sto, qui, nel suono sto, nella mia testa come Black Afghan, vedo più lontano, mi libero del suono. Vedo più lontano, mi libero del suono, mi libero del suono. Vedo più lontano, mi libero del suono, per capire qual chiamo. Tutto quello che è iniziato finisce.
Eccoci qua, ci siamo di nuovo, si riprende la nostra trasmissione. Se vi collegate adesso, questa è Radio Wombat, noi siamo la stampa rassegnata. Abbiamo fatto una pausa con i Colli del Fomento dall'album Adversus e in inizio trasmissione, per chi se lo fosse perso, abbiamo parlato di Gianni e della neve, cioè di come è uscito soprattutto sui social, sulla pagina Facebook essenzialmente, mi sono dedicato a guardare un po' quella, di come appunto Gianni si è dedicato a fare da una parte spot per l'indotto sciistico della nostra regione, dall'altra parte a rassicurare sul fatto che in caso di, tra virgolette, maltempo o calamità dovuta alla neve, la regione toscana sarebbe stata pronta, e nello stesso tempo l'aspetto che più secondo me era significativo e interessante, ha in qualche modo rassicurato i cittadini e le popolazioni sul fatto che il cambiamento climatico non c'è, ed è testimoniato dal fatto che ancora c'è l'inverno e c'è ancora la neve, da cui questa particolare insistenza, quantomeno dal punto di vista comunicativo. Andrei avanti a guardare i giornali questa settimana, insieme alla questione della neve, che al di là del social e dalla pagina Facebook di Gianni, che ho guardato per rendersi un po' conto come spaccato di questo aspetto comunicativo, è sicuramente campeggiato anche sulle cronache, sulle microcronache, a dimostrazione che questo tema sta diventando importante. Anche il tentativo di utilizzare un episodio come la neve per dare una narrazione a supporto del modello di sviluppo non è banale. E l'altro grande capitolo, mi sembra di poter dire, che ha attraversato le cronache anche quelle cittadine, è stato l'arresto di Messina Denaro, Matteo Messina Denaro, che è stato arrestato lunedì, e quindi da martedì si è aperto tutta una serie di porte. Chiaramente credo che quello che succede su Firenze probabilmente succede nelle cronache locali anche di altre città, perché dimmi tu dov'è che la mafia, propriamente la mafia, ma più in generale le criminalità organizzate, quindi le reti della criminalità organizzata, che sappiamo ha anche dei rapporti tra di sé, quindi tra 'ndrangheta, tra mafia, tra camorra, e quindi la rete, insomma, della criminalità organizzata in Italia e nel mondo è sempre più interconnessa, intrecciata e collegata, come d'altronde sono quasi tutte le forme del capitalismo, anche quelle più predatorie, come appunto quelle che sono in mano e capeggiate dalle mafie e dalle organizzazioni criminali. E per cui questo arresto di un uomo che è stato in clandestinità, sulla quale si potrà discutere e fare anche, tra l'altro, mille battute, sono credo tutte legittime, perché una clandestinità e una latitanza di 30 anni, di cui insomma si vocifera o si dice che in qualche modo fosse del tutto praticamente alla luce del sole, quindi senza con questo voler entrare nel merito di una questione che non conosco e non voglio sbilanciarmi troppo, ma con molta probabilità, se è stato cercato, diciamo quantomeno che è stato cercato maluccio, via, mettiamola perlomeno in questi termini. Se l'hanno cercato male. Comunque, insomma, ammesso e non concesso che lo abbiano cercato, che ci siano altre manovre per cui invece che averlo trovato dopo tanti anni di latitanza, invece è stato in qualche modo consegnato, e quindi questo apre chissà a quali scenari nei rapporti tra le criminalità organizzate l'una con l'altra, e soprattutto di queste con lo Stato o con alcuni settori dello Stato, dell'imprenditoria e quant'altro. Ma detto questo, questo arresto è stato sicuramente molto chiacchierato e molto, ha avuto dei riverberi su tutte le cronache. Chiaramente su Firenze ha avuto come primo riverbero quello di andare a riparlare o in qualche modo a citare quello che successe con la bomba in via Lambertesca, via dei Georgofili, la famosa appunto bomba dei Georgofili del maggio del 93. Quindi su La Repubblica lo guardo qui, tanto per prenderne uno, ma ho visto che anche su Nazione e Corriere c'è più o meno la stessa, diciamo lo stesso rimando. L'arresto di Messina Denaro in prima pagina sulla Repubblica di Firenze di martedì 17. Ora la verità sui georgofili. I familiari delle vittime della strage sperano che il boss della mafia collabori con la giustizia. Il procuratore Tescaroli può colmare i vuoti sui ideatori ed esecutori degli attentati del 93. Questa è la prima pagina. Si torna poi si va poi in pagina 3, dove si continua Georgofili e affari toscani. Matteo Messina Denaro può far luce sui misteri. L'immagine a colori di via Georgofili appena distrutta dalla bomba con l'intervento dei pompieri, molti la ricorderete, la ricordiamo, io anche ero abbastanza piccolo, però insomma comunque avevo l'età per ricordare quello che successe, fu sicuramente molto grave, scosse, come si dice, le coscienze in quella fase, dove lo scontro propriamente militare tra la mafia e lo Stato mosse appunto anche molte coscienze, cosa che appunto ci fa in qualche modo parlare per andare a dire una, anche questa per certi versi credo sia una banalità che non aggiunge niente a quello che già i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici sanno, ma siamo passati di fatto a una situazione di connivenza e di complicità, dove le mafie, dalla fase propriamente militare dello scontro, quindi fatta anche di bombe e di morti che hanno scosso le coscienze, hanno scosso il paese, hanno creato in qualche modo anche alcuni anticorpi anche nelle amministrazioni locali, soprattutto quelle del sud, per affrontare o quantomeno guardarsi un po' le spalle dalle infiltrazioni mafiose. Ripeto, che si parli di 'Ndrangheta, che si parli di Camorra, che si parli di Sacra Corona Unita o propriamente della mafia, comunque qualche anticorpo a fine degli anni 90 c'è stato, proprio a seguito di quelle morti e di quella fase di scontro cruenta. Oggi, e non è un oggi che comincia adesso, ma è un oggi che appunto comincia subito dopo la fine di quella fase di scontro, che è stato anche armato, è stato anche militare, è stato anche macchiato di sangue, una fase diversa di contrattazione, di connivenza, come ho detto, e di complicità, dove ormai sappiamo che la mafia, se non propriamente mantiene il paese, ma in qualche modo partecipa seriamente al PIL nazionale. Quindi detto questo, questa narrazione, questo riaprire i capitoli sulla mafia di allora, per certi versi ci sembra anche rischioso e funzionale al tentativo di continuare ad occultare le mafie di oggi, perché su niente e mai vengono nominate invece le problematiche che abbiamo visto in questi anni e sulle quali sappiamo esserci particolare attenzione anche da parte degli inquirenti, che poi questa attenzione degli inquirenti vada a finire come per Messina Denaro, per cui lo si cerca per 30 anni e ci vuole 30 anni per trovarlo, e nello stesso tempo può succedere che le indagini che girano intorno ad altre questioni, e in questi anni soprattutto in Toscana abbiamo visto la presenza della 'Ndrangheta per esempio nella movimentazione terre, l'abbiamo vista presente nella gestione del rifiuto di Conceria, il famoso Cheu che è finito imboscato sotto le strade, però sappiamo anche che questa situazione è stata, se non proprio cercata, e anche qui non mi voglio sbilanciare in dietrologie o complottismi, ma sappiamo, e ormai è agli atti e è diventato anche tal punto verità da vedere un Ledo Gori, capo di gabinetto della giunta Giani, saltare dalla sua sedia e saltare dalla sua poltrona e dal suo posto, proprio perché comunque la politica ha facilitato l'utilizzo e l'immissione di questi capitali mafiosi, di questa presenza di criminalità organizzata in alcuni settori che certamente oggi sono abbastanza strategici, come ho detto la movimentazione terre, come sappiamo la gestione dei rifiuti, e sono tutti capitoli nei quali le 'ndranghete che hanno imparato, sì, certamente gli strumenti dei piani urbanistici, dei piani regolatori, sanno muoversi, però ci sono e alcune volte sanno essere appunto fuori dai canoni anche della loro stessa legislazione, e lo abbiamo visto e li abbiamo visti tornare nelle cronache. Per cui ecco, diciamo quello che vorrei dire è che bene che Messina Denaro sia stato arrestato, bene che si parli e che si trovi la verità su quello che è accaduto nel 93 ai Georgofili, che certamente ha colpito, è una ferita per tutta la città, a partire proprio dai morti che ci sono stati e dai familiari delle vittime, che giustamente continuano a cercare, a volere la verità, oltre che la giustizia per i loro cari, ma soprattutto perché questo non succeda più ci vuole un impegno che è di ben altro tipo e di ben altro spessore, e deve saper guardare a quello che accade davvero nel presente, perché non accada nel futuro, piuttosto che guardare in modo strumentale solo ed esclusivamente al passato, poi insomma mantenere gli assetti e i rapporti di potere esattamente come sono adesso. Questo è un po' quello che mi sento di dire a seguito di questa, diciamo tra virgolette, esplosione sulle cronache dell'arresto di Matteo Messina Denaro, che come ho detto ha riverberato anche qui su Firenze. Chiuderei su questo per andare a guardare invece un altro articolo, sempre sulla Repubblica del 17 di gennaio, che è abbastanza interessante, un articolo che appare sulla questione delle case, o più propriamente, se vogliamo, dei prezzi immobiliari. La tendenza: case in vendita o in affitto, Firenze è la più cara in Toscana, e i prezzi continuano a crescere, quindi non è che fino a qui ci ha detto niente di particolare, perché che Firenze sia la città più cara della Toscana lo sappiamo da un pezzo. Quello che magari così è interessante forse notare è che siamo usciti di fatto completamente dalla narrazione, e quindi anche dal punto di vista e dalle preoccupazioni che condizionavano articoli come quelli su, per esempio, sulla rendita immobiliare durante il periodo della pandemia. Non c'è più l'immagine della Firenze ferita con Nardella che faceva le conferenze stampa da solo in Piazza della Signoria con un abbigliamento, credo anche volutamente, sciatto, quindi un po' anche a testimoniare che ormai tanto valeva presentarsi quasi in pigiama, in ciabatte, tanto ormai la città era vuota, era morta, era tutto, insomma l'economia era ferma, e quindi quando l'economia è ferma, e soprattutto quando è ferma l'economia del mattone in città come Firenze, siamo quasi, se non proprio al suicidio, tipo crisi del 29 e imprenditori che si lanciano dai grattacieli, quasi. È del tutto superata e abbiamo completamente girato pagina, e quindi si torna a articoli come questi, dove si in qualche modo si festeggia quelli che sono i risultati economici per la rendita immobiliare. Questo articolo non è proprio un festeggiarlo, però sicuramente non è neanche un articolo che mette in luce i problemi di chi poi la casa non ce l'ha, o di chi poi questa capacità di spesa non se la ritrova in tasca. Non è neanche un articolo che stappa lo spumante per l'aumento dei prezzi o per la tendenza alla crescita, ma neanche un altro tipo di articolo. Chi vuol comprare casa a Firenze deve tirare fuori 4.035 euro al metro quadro. Quella fiorentina è una cifra in crescita dell'1,4% rispetto a 12 mesi fa, e si tratta della somma più alta in Toscana, dove la media è di 2.510 euro. Insomma, la crescita oggettivamente è abbastanza contenuta, si parla dell'1,4%, tra l'altro rispetto a 12 mesi fa, che è possibile, ora io non ricordo, ma è possibile che con il Covid, visto che il mercato risponde ormai in maniera praticamente just in time alle sollecitazioni, diciamo, del mondo che lo circonda, è possibile che già 12 mesi fa, quindi siamo a gennaio dell'anno scorso, e quindi di fatto dentro le restrizioni da Covid che si stavano piano piano allentando, ma non erano del tutto finite, che quindi quelle di 12 mesi fa fosse uno scenario segnato da un calo. Ora non lo ricordo, qui non lo dice, però insomma questa crescita dell'1,4 rispetto all'anno scorso non è che sia niente di che, però insomma anche solo se fossimo agli stessi livelli dell'anno scorso, qui si regge e Firenze resta la più cara della Toscana. Chi invece vuole affittare casa nel capoluogo deve sborsare circa 17 euro al metro quadro, a fronte di 13 della media regionale. Ora, siccome poi è sempre difficile fare, insomma, dice 17 euro al metro quadro, insomma praticamente per 100 metri quadri sono 1.000 1700 euro, soprattutto forse più che 1700 euro per 100 metri quadri, sono effettivamente sono 850 per 50 metri quadri. Ecco, forse questo è più rilevante, perché se in 100 metri quadri ci può stare una famiglia e ci puoi mettere due, forse anche tre persone che lavorano, e quindi a 1700 euro, che certamente è una cifra enorme, ma magari ci arrivi in una casa di 50 metri quadri dove una persona forse ci sta, ma insomma due non è detto, 8,50 è anche ben più problematico. Invece insomma nel resto della regione sono a 13, quindi un po' meno, ma insomma alla fine i prezzi degli affitti sono comunque sicuramente rilevanti. Il mercato delle locazioni a Firenze è più che florido rispetto al 2021. Nel 2022 l'interesse per l'affitto è cresciuto addirittura del 115,5, con un 32% nell'ultimo trimestre dell'anno passato. Invece compravendite nel quarto trimestre mostrano un accumulo di stock di offerte pari al più 17,3%. I dati arrivano dall'osservatorio annuale di immobiliare.it, mostrano che a Firenze, come in tutta la Toscana, alla fine del 2022 è stato un momento positivo per il mercato immobiliare. I prezzi richiesti per gli immobili sono saliti di quasi il 2% rispetto al 2021. Quelli degli affitti invece viaggiano in media intorno al più 6,5, quindi tra, diciamo, la vendita, tra la compravendita e l'affitto, quello che sale più velocemente è l'affitto. Questi sicuramente sono anche effetti della turistificazione, come sappiamo, in città, che a Firenze senza dubbio è sempre più pervasiva e ha superato ampiamente, ormai questo lo vado dicendo da tempo, ma non lo dico io solo io, insomma sono molti gli osservatori sulla città e sulle problematiche urbane urbanistiche che lo dicono e lo possono testimoniare e lo scrivono, lo dicono, lo rendono pubblico. I confini del centro storico sono stati ampiamente superati. Abbiamo visto tutto il fenomeno che ha seguito il percorso della tranvia, quella che va verso il quartiere 5, e sappiamo insomma che ormai le operazioni immobiliari riguardano anche i limiti del centro. Abbiamo visto quante ce ne sono, gli student hotel in qua e là, e sappiamo certo che dentro il centro storico questo processo è tutt'altro che fermo, è tutt'altro che sul punto di essere invertito e rovesciato, nonostante gli annunci e le retoriche che accompagnano l'approvazione del prossimo piano operativo da parte del Comune di Firenze, che è sicuramente uno degli altri capitoli che attraversano anche le cronache e che ci ripromettiamo di andare in qualche modo a indagare, magari anche facendolo in modo un pochino più diciamo competente, con qualche voce che in questi anni ha dato sicuramente un contributo rilevante sia per quanto riguarda l'osservazione delle dinamiche immobiliari urbane e urbanistiche, sia per quanto riguarda anche l'azione sociale e dal basso. Quindi questo cercheremo di farlo, però fino a qui e per ora questo articolo, che mi sembrava comunque importante, ripeto, perché lo ha già detto l'articolo, che era e arriva a seguito dell'osservatorio annuale di immobiliare.it. Quindi quando sono gli stessi operatori economici a parlare, credo che in qualche modo sia interessante tenerlo d'occhio. E insomma, sempre sullo stesso giornale, è sempre La Repubblica, dalla seconda pagina a guardare il piano operativo. L'articolo di Repubblica gli fa subito, diciamo, un bel assist, perché si titola "Scelte di sinistra, Del Re presenta il piano operativo". La città futura, Firenze cronaca, la città, il piano operativo traccia lo sviluppo urbanistico di Firenze, nella foto un'opera di Folon Partir. Qui c'è chiaramente una bella immagine di Firenze, l'opera di Folon messa sul piazzale, o forse è il Forte Belvedere, ora qui non la distingo bene perché la foto ce l'ha in primo piano l'opera d'arte, e sullo sfondo incorniciato il Palazzo Vecchio, il campanile di Giotto e le cappelle Medice, e anche un campanile della Biblioteca Nazionale qui sul Lungarno. Quindi insomma una bella cartolina della città, perché chiaramente questo è quello che si vende di più, la cartolina della città. Poi quello che succede al suo interno lo sappiamo e lo sapete bene, insomma, scelte di sinistra e quindi l'assist che Repubblica evidentemente si sente di fare al piano operativo di questa città, che invece vede moltissime criticità. La, diciamo, l'autopromozione della giunta è ai massimi livelli, forse non ai massimi storici, perché ne abbiamo viste e sentite dire di se stessi veramente di tutti i colori, ma sicuramente, insomma, siamo a un bel livello. L'articolo dice che 3 ore di dibattito concluse con le osservazioni, le contestazioni delle opposizioni. Il nuovo piano operativo è di sinistra, esclama Del Re, alludendo tra le altre cose alla lotta alle rendite di posizione e al 20% delle camere degli studentati destinato agli studenti bisognosi dell'Università di Firenze. Questo è un altro capitoletto che credo sarebbe interessante indagare con gli studenti stessi, perché siamo un po' sulla scorta del classico mecenatismo, quindi si concede, si permette, si facilita a capitali immobiliari, a player immobiliari, di appropriarsi di pezzi della città anche consistenti e considerevoli, con il pretesto e il fumo che possiamo vendere alla popolazione, che è quello di dire che il 20% è agli altri. Diciamo, il meccanismo poi sostanzialmente viene ripetuto, è sempre lo stesso. Quando si parlava di Costa San Giorgio, c'è la restituzione al pubblico e alla cittadinanza del giardino, che sarebbe opportunamente visitabile da tutti i residenti in modo gratuito, certamente, poi con solo alcuni giorni, solo alcuni orari di apertura, sempre chiaramente che non vadano in conflitto con gli interessi e l'uso privato della struttura, ma questo è quello che si dichiara all'apertura. Poi cosa succede esattamente lo dovremmo andare a vedere, come esattamente dovremmo andare a vedere questo 20% delle camere degli studentati destinate agli studenti bisognosi, quali di queste camere sarebbero, magari sotto scala, magari scale, stanze che poi vengono usate a mezzo magazzino, magari stanze dove poi la manutenzione non viene fatta e quindi una volta manca una lampadina, una volta si rompe una cornice, una volta piove un pochino in un angolo, ma sono le stanze che sono destinate ai poverelli e quindi chi se ne frega, e vengono utilizzati i locali peggiori delle strutture e chissà come. Però questo è quello che si dichiara all'inizio, perché ci mancherebbe altro di mettere in discussione la buona fede di questi operatori privati che fanno beneficenza, e se non fosse grazie a loro chissà cosa ne sarebbe. E in effetti purtroppo c'è da dirselo, perché tali sono anche le regalie e le offerte che si fanno ai grandi capitali come quelli che vengono a speculare in città, che poi poco resta se non nulla per finanziare il diritto allo studio, e quindi chiaramente questo è anche un argomento con il quale si fa in qualche modo facilmente digerire alla popolazione quelli che sono delle vere e proprie operazioni di privatizzazione del patrimonio. Questo meccanismo, insomma, della piccola regalia, del piccolo 20% restituito alla popolazione, è anche quello che era dietro a operazioni come per esempio il cartello Affitto Firenze SPA, dentro il piano dei 20.000 alloggi in affitto, che alcune dei nostri ascoltatori e ascoltatrici ricordano sicuramente, perché ha interessato il mondo delle occupazioni, dell'autogestione in città, perché portò allo sgombero proprio del centro sociale Next Emerson, che fu sgomberato dentro questo progetto, la cui narrazione di fatto pubblica era quella di operazioni sì private, ma che servivano poi anche alla realizzazione di housing sociale, e per cui data questa quota prevista di affitti calmierati sì, è permesso di costruire anche laddove non ci sarebbero stati i permessi, o anche in situazioni problematiche dal punto di vista dell'impatto paesaggistico, ambientale o comunque urbano-urbanistico, come era in qualche modo anche l'operazione che si realizzò sul vecchio centro sociale Next Emerson, sgomberato nel 2006, o meglio, fino a lì era centro sociale Ex Emerson, diventato poi, dopo lo sgombero del 2006, Next Emerson, con la nuova sede a Via di Bellagio, dopo il passaggio estivo in Via Palagio degli spini. In quell'operazione lì chiaramente si costruì su un'area verde, si costruì su un ex produttivo che poteva essere mantenuto alla funzione di produttivo, e invece ci fu il passaggio, il cambio di destinazione d'uso, la costruzione anche in prossimità di una porzione dell'acquedotto romano che poteva invece essere ripristinato, portata alla luce, valorizzata anche dal punto di vista storico e artistico, se vogliamo, anche in altra forma. Quindi anche lì, come tante altre operazioni, ora io ho ricordato quella perché ci ha interessato anche come mondo e come universo delle autogestioni in città, e quindi la ricordo più precisamente. Chi volesse la può andare anche a ricercare, perché fu fatto un discreto lavoro intorno a queste aree che erano diverse in città, soprattutto nelle zone, diciamo, quelle che vengono considerate le periferie della città di Firenze, ma comunque erano diverse e interessate da questa operazione. E anche lì, come questa volta, si parlava di questi 20%, di queste percentuali destinate ai bisognosi. Tra l'altro anche la categoria di bisognosi è veramente per certi aspetti interessante, perché insomma ci porta a una descrizione, diciamo, della povertà, diciamo così, che è un po' ottocentesca. Via, i bisognosi, per quanto riguarda gli studenti, insomma, studiare è un diritto e non è una regalia che ci devono fare questi magnati degli alberghi o degli studentati di lusso. Insomma, la questione del piano operativo, ecco, non l'ho solo voluta anticipare, solo perché era di fatto nello stesso giornale dal quale ho estratto l'articolo sui prezzi e sui prezzi immobiliari e sugli affitti che salgono o comunque reggono e che tengono Firenze in testa alla Toscana, se non appunto tra le città d'Italia, e lo vorrei riprendere più avanti, come già detto. Credo che anche questa settimana i giornali li abbiamo guardati, se non tanti e se non tutti, però abbiamo preso alcune questioni principali che sono uscite e ricorrevano dall'uno all'altro. Direi che ci possiamo salutare e darci appuntamento alla prossima. A voi tutti e tutte un caloroso saluto dalla stampa rassegnata di Radio Wombat. Ciao!